Ed eccoci qua questa mattina, ospiti ai nostri microfoni insieme a questo volume che tengo tra le mani, grazie a Sabrina, Andrea Greci, giornalista e scrittore nostra, ormai consueta conoscenza perché è un espertissimo ed è lui che praticamente firma tutte o quasi le guide che sono in vendita con la Gazzetta di Parma e non solo, e diamo il benvenuto anche a Andrea Pontremoli, che oltre al presidente, essere il presidente del Centro Studi Valceno, nonché editore di questa guida, è anche, tra virgolette, amministratore delegato dall'ARA, nostro fiore all'occhiello per quello che riguarda la vetrina sul mondo, automobilistico, componentistica e un sacco di altre cose. Allora, io mi chiamo Andrea Pontremoli, Andrea Greci, cominciamo con, io dico buongiorno Andrea.
Buongiorno. Buongiorno Andrea.
Risponda chi vuole, perché poi adesso darvi la parola dovrei chiamarvi come a scuola. Pontremoli, Greci, non alzatevi in piedi visto che siamo in tema anche di esami, presente eccetera eccetera. Allora Andrea, noi ci conosciamo nel senso che sei una presenza costante quando si tratta di sentieri, viaggi, giornalista, scrittore, anche fotografo, perché no? E poi Andrea Pontremoli. Intanto Andrea, buongiorno, lei è il presidente del Centro Studi Valceno, giusto? Dico bene?
Sì, buongiorno.
Che è l'ente editore di questa guida I Sentieri della Valceno. Arte, storia, tradizioni, cultura, pievi, castelli, paesaggi, boschi, monti, insomma c'è veramente tanto.
Certo, certo, no, grazie del... di tutte queste belle cose. Noi in effetti come Centro Studi Valceno ci occupiamo proprio di diffondere un po' tutto quello che è la cultura della nostra valle, e che parte sia dall'ambiente ma anche dalla storia, dalle tradizioni, e quindi noi pubblichiamo circa 2 libri all'anno. Quest'anno abbiamo avuto il piacere, nonostante il Covid, e qui lo ringrazio ancora, Andrea Greci si è dedicato a lavorare col nostro gruppo del Centro Studi Valceno, in particolare Federico Solari e Giacomo Cella, proprio per costruire questa cosa, perché abbiamo pensato che dopo il Covid ciascuno di noi avrebbe avuto voglia di spazi, e cosa di meglio che non guidare in questi spazi alla scoperta di magari degli spazi misteriosi, di spazi che non si hanno mai, non si sono mai visti, proprio perché quando tutte le volte che abbiamo qualche minuto o qualche giornata di vacanza tendiamo ad andare a scoprire posti lontani e ci siamo persi i posti vicini, e quindi questo qui è proprio stato fatto in questa ottica, e noi combiniamo sempre le pubblicazioni tra queste del appunto sull'ambiente e con altri della storia. Domenica invece al Castello di Bardi presenteremo un libro storico invece sul discorso dei Grimaldi, perché pochi sanno che i principi Grimaldi, il primo principe Grimaldi di Monte Carlo, cresce nel Castello di Bardi, e quindi questo è stato certificato anche da Alberto di Monaco, che è venuto a Bardi. Quindi cerchiamo di combinare queste due cose, però qui siamo a raccontare questo libro che, come dicevo, da un lato aiuta a scoprire questi posti nuovi, questi posti misteriosi. Noi abbiamo la fortuna di vivere in una valle che si è spopolata abbastanza velocemente, e questo l'ha lasciata abbastanza incontaminata e un po' selvaggia rispetto alle altre valli, ed è proprio per questo che c'è bisogno di una guida che ti aiuti ad incamminarti in questi sentieri, e di colpo ti si aprono degli orizzonti che sono veramente mozzafiato. Io ho avuto fortuna di percorrere questi sentieri, e poi c'è secondo me anche la voglia un po' di perdersi, no? Perdersi tra virgolette, in questi ambienti incontaminati, nel silenzio, non prende tanto il telefono, quindi questa è una fortuna, e così anche un po' per riscoprire se stessi, magari insieme a degli amici più cari o alla famiglia. E veramente ci sono escursioni per tutti, sia per i più giovani, i più anziani, chi vuol correre molto, chi vuol correre poco, è veramente una scoperta, e quindi per questo volentieri mi sento anche onorato di poter presentare questa cosa, che poi è frutto del lavoro di Andrea Greci, chiaramente.
Andrea Pontremoli, in questo caso lei abita da quelle parti, per caso ha sposato la causa un po' come Dallara, che ha deciso di rimanere in questo posto straordinario, oppure no?
Sì, sì, è proprio così, cioè, anche per me è stato un po' diverso. Io sono stato per 27 anni in giro per il mondo lavorando alla IBM Computers, sono partito da Bari, ero figlio del mugnaio, quindi ho fatto il mugnaio fino a 20 anni sul fiume Ceno.
Fantastico, fantastico.
Quindi sono partito come tecnico di manutenzione, ho fatto la mia bella carriera, sono diventato presidente amministratore delegato di IBM Sud Europa con 25.000 persone e alla soglia dei 50 anni, a 49 anni, ho deciso di lasciare tutto per venire in Dallara e ritornare nei miei posti, perché sentivo il bisogno di rendere al mio territorio la fortuna che io ho avuto lavorando in un'azienda straordinaria come IBM, e questo è il mio modo anche di servire un po' il nostro territorio, quindi portare un po' le mie competenze, le mie esperienze sia in Dallara per quanto riguarda l'ambito lavorativo, ma poi dal 2000 sono presidente del Centro Studi Valceno, portando avanti la tradizione del cardinale Antonio Samorè, che l'ha fondato nel 72, poi il professor Vito Fumagalli, per citare i due personaggi molto importanti, molto più importanti di me, che l'hanno presieduto prima, e io da 21 anni sto cercando di portare avanti questa cosa con grande piacere.
L'idea del Centro Studi Valceno è arrivata per caso da lei, oppure è stata una così strana coincidenza di tanti momenti di vita?
Ma diciamo che io col Centro Studi Valceno devo dire grazie al cardinale Antonio Samorè, come dicevo l'ha fondata lui nel 72, abbiamo ancora il manifesto di quando l'ha fondata, perché noi siamo una valle, un posto, in particolare Bardi dove abito, di emigranti, no? Persone che sono andate in giro per il mondo, e devo dire che molte, ma veramente molte di loro hanno fatto fortuna a New York, a Parigi,
a Londra.
A Londra c'è una comunità enorme di partigiani. Ecco, il fatto di tenerli collegati ed è per questo che nasce il Centro Studi Valceno. Quindi le nostre pubblicazioni vanno proprio a questi personaggi. Io sono andato a Londra, a New York, dove facciamo degli incontri dove ci sono più persone in questi incontri che le persone che abitano a Bardi. E da un po' la storia stiamo vedendo che mentre la prima generazione era fortemente legata al loro territorio nel momento in cui emigravano, la seconda, diciamo, si è staccata, la terza, che sono i nipoti di quelli che sono emigrati, invece sono alla ricerca delle loro
radici.
E quindi abbiamo tantissimi ragazzi giovani di 20, 22 anni che chiamano il centro studi e dire: io mi chiamo Rabaiotti, vorrei capire la storia della mia famiglia. E noi gli costruiamo tutto, abbiamo pubblicato almeno 6 libri sugli emigrati nel Galles, sugli emigrati a Londra, sugli emigrati a Parigi, quelli in America. Io tra l'altro, io stesso sono figlio di emigranti negli Stati Uniti, io sono nato a Boston, per dire, no? Però poi questa terra qui, non so, ha un qualcosa che ti riporta qua, cioè, che sarà la socialità, il nostro modo di vivere, il nostro modo di essere, ma anche il nostro modo di lavorare anche un po' pensando agli altri, perché noi siamo un'associazione di volontari, quindi tutto quello che facciamo, questo libro eccetera, lo pubblichiamo con i nostri soldi, non è che chiediamo niente a nessuno, quindi anche con tanto nostro lavoro, no? Perché però è il piacere di poterlo fare per lasciare qualcosa agli altri, quindi è di questo che sono un po' anche orgoglioso, mi sento veramente vicino a questa cosa.
Andrea, quindi mi diceva che col salto di una generazione poi c'è il ritorno alle origini, un po' come quando tutti abbandonavano la casa della campagna, no? Nessuno voleva più la casa in campagna, e poi invece adesso stanno tornando invece con grande richiesta ad essere abitate, anche con la legge sulla montagna, gli incentivi. Sono tante persone che cercano di vivere un po' a ritmi un po' più umani, no?
Esatto, io tra l'altro sto cercando nel mio piccolo, chiaramente, con la Dallara come azienda, perlomeno di dare un lavoro alle persone che vivono in questa valle. Noi quando sono arrivato qui eravamo 107 persone in Dallara, e adesso siamo 650, quindi bene o male qualcosa abbiamo fatto. Ma la cosa che mi piace di più è tutto l'investimento che abbiamo fatto sulle scuole, quindi noi stiamo a Fornovo qualcosa come 2000 ragazzi l'anno tra istituto tecnico, liceo, master, corsi universitari. Cioè, se mi avessero detto 10 anni fa che noi avremmo avuto una laurea magistrale a Varano in ingegneria, gli avrei detto dei pazzi, invece ce l'abbiamo, tra l'altro in lingua inglese con molti studenti stranieri. Ecco, queste cose qua, secondo me, io proprio in questo libro lo dico anche, per me è il manifesto della Valceno, cioè qual è il futuro di una valle come questa? E questo ce l'ha sloganato anche il Covid, il fatto di poter scegliere dove vivere. E scegliere dove vivere, perché le tecnologie ti permettono di lavorare poi in tutto il mondo comunque. Ecco, questo fatto di avere un po' il ritorno delle generazioni, ma anche la voglia di scoprire questi posti delle persone che magari non ci hanno neanche mai conosciuto, io cerco di essere un po' anche di esempio, no? Per esempio a Bardi dicevano: ah, non viene nessuno di turismo, non abbiamo il turismo perché non ci sono alberghi. Poi andavi da quelli degli alberghi e dicevano: ah, noi non facciamo l'albergo Bardi perché non c'è nessun turista. Alla fine ho deciso di fare un investimento, ho costruito un albergo diffuso che si chiama Cadelgrano, ritorno dell'investimento.
Albergo diffuso, Andrea?
Sì.
Che cosa significa albergo diffuso?
Albergo diffuso vuol dire che c'è un corpo centrale dove si fa colazione, c'è la reception. E poi le camere sono tutte una diversa dall'altra nel giro di 250 metri.
Perfetto.
E sono tutte intorno al castello di Bardi. Quindi il castello di Bardi, posso dire che tra le mie camere e il castello non c'è niente. Quindi siamo a 20 metri dal castello. Quindi tu apri la finestra e vedi questo maniero veramente bellissimo. E ho fatto un po' di conti anche, no? Il ritorno dell'investimento di questo mio investimento è circa 300 anni, più o meno. Ed è chiaro che non l'ho fatto per me, l'ho fatto per le generazioni future, per le mie figlie, per i miei nipoti, per chi verrà dopo, perché ho pensato che chi ha costruito quel castello di Bardi non ha pensato a se stesso, ha pensato a qualcosa che sarebbe venuto dopo, che è la stessa cosa che fa un imprenditore con la propria azienda, no? L'azienda la vede come un figlio, quindi nessuno di noi si sogna di guadagnare sul figlio, cerchi solo di costruire un futuro dove tuo figlio possa stare un po' meglio di te. Ecco, questo concetto cerco di trasferirlo anche attraverso il Centro Studi Valceno, e devo dire che i volontari che lavorano con me, magari sabato e domenica, per dire questo sabato e questa domenica siamo... sabato per un turismo sull'Appennino, c'è un evento alle 18.30, domenica invece facciamo questa presentazione del libro sui Grimaldi, sulla biografia dei Grimaldi, siamo lì a lavorare, mentre gli altri magari vanno al mare, ma lo facciamo perché è un qualcosa che ci gratifica e forse aiuta anche molte persone a trovare un senso nella propria vita, no? Che non è solo lavorare e guadagnare, ma è anche lasciare qualcosa che gli verrà dopo di te.
Andrea, io la invito personalmente qui in radio, se vorrà per caso un giorno venire da me, e ci raccontiamo un po' anche della sua vita, di cosa vuol dire essere imprenditore, cosa vuol dire lavorare con un'azienda come la Dall'Ara, senza dubbio fuori dagli schemi di quelle che sono le maggiori aziende che si occupano anche di quello del quale vi occupate voi. Se accetterà l'invito sarò ben lieto di accompagnarlo in una camminata, una chiacchierata camminando tra quello che è successo nella sua vita, no? Dalla vita, dalla nascita a Boston, quindi come cittadino praticamente americano, fino a questi posti che lei abita e a quello che fa e coltiva, va bene?
Al Mugnaio sul fiume Ceno,
infatti, molto bella questa cosa. Grazie Andrea, io la saluto perché mi hanno detto che ha molti impegni, quindi adesso mi dedico alla parte, come dire, descrittiva sul pezzo, sul volume, con Andrea Greci che è in linea con lei, va bene?
Arrivederci.
Grazie Andrea, buona giornata a lei. Allora salutiamo il presidente del Centro Studi Valceno, Andrea Greci, scrittore, giornalista e anche fotografo, è con noi. Andrea, ciao, buongiorno ancora.
Ciao Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, era un piacere, non volevo abbandonarti, che era un piacere sentire quello che ci raccontava l'ingegner Pontremoli, perché comunque queste radici legate alla nostra terra ci fanno sempre molto piacere, no? Assicurarle a una tradizione, ma anche a quello che si capisce poi essere una vita che alcuni, non tutti, ma che alcuni amano condurre. Allora, veniamo al contenuto di questa guida, la Valceno, straordinario scrigno di storia, natura, cultura, arte, tradizioni, biodiversità, dalle colline del fondovalle fino alle cime più elevate. Cominciamo dal basso, cominciamo dalla collina, Andrea, a raccontarci.
Benissimo, benissimo. La Valceno è un piccolo mondo. Un piccolo mondo che va dalla confluenza con il Taro, quindi a quota è quasi di pianura, fino alle cime più elevate, Maggiorasca, il Monte Penna, il Monte Nero, il Monte Ragola. E in tutto questo c'è un concentrato straordinario dell'Appennino Settentrionale, un concentrato, appunto, come hai letto tu, di biodiversità, di storia, natura, geologia, tradizioni e straordinarie storie umane come quella che ha ricordato anche l'ingegner Pontremoli. E la collina è la prima sorpresa, perché possiamo camminare anche a basse quote, soprattutto in primavera e in autunno, tra rovine di antichi castelli, pievi, vegetazione quasi mediterranea, e poi salendo invece nell'area mediana dominano invece i boschi, l'acqua, come le cascate del Pesso, del Golotta, e straordinarie conformazioni rocciose, come le creste del Barigazzo, la rocca di Varsi, e poi arriviamo all'Alto Crinale, che divide la Valceno dalla Val d'Aveto e dalla Val Taro, quindi Monte Penna, ma anche l'altrettanto interessante crinale che divide l'Appennino Piacentino dalla Valceno e che ha nella perla del Monte Nero il suo forse punto di riferimento, zona simbolica.
Andrea, ti chiedo da dove, perché io il Monte Penna me lo ricordo, ma me lo ricordo perché ero in zona Vedogna, per intenderci, no? Quindi questa è un altro tipo di valle, c'è l'altro versante, quello che arriva invece dalla Valceno.
Esatto, esatto. Il Monte Penna praticamente divide la Val d'Aveto in Liguria, la Valceno e la Val Taro, le due valli parmensi. E dal Monte Penna sgorgano sia il fiume Taro che il torrente Ceno. Quindi diciamo che è la montagna madre di questi due corsi d'acqua così importanti. E quindi il versante che dà sul passo del Chiodo, il Monte Travine e la parte nord del Monte Penna, appunto, si affaccia sulla Valceno.
Andrea, in questo caso da dove parte? Quindi da dove partiamo? Da che zona? Da Ramiola in poi è la Valceno, dico bene?
Sì, esatto, dalla confluenza con il fiume Taro, quindi Ramiola, quindi siamo a Fornovo, e poi saliamo appunto fino alla cima del Monte Penna, che è la parte estrema della Valceno, e poco sotto la cima, appunto, ci sono le sorgenti del torrente Ceno, che non sono di facile accesso, però sono proprio a ridosso del crinale sommitale del Monte Penna.
Non sono di facile accesso, nel senso che c'è da camminare tanto, oppure è difficile?
No, 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 non c'è un sentiero per andarci. No? Ah. E mentre le sorgenti del Taro ci passa un sentiero segnato, CAI, che coincide con una sterrata, le sorgenti del Ceno invece sono in un luogo impervio, e poi comunque sono tanti rigagnoli, tanti piccolissimi rii che poi si raggruppano poco più a valle e formano il torrente.
Sì, non riesce a capire da dove nasce, in realtà, sì, dici, esatto, dov'è, esatto, la sorgente, per intenderci, anche sì, perché è così, no? Anche quella del Po mi pare, esatto, sia una piccola, sì, sorgente, sì, e poi, sì, sì, acquista acqua cammin facendo. Allora, io stavo guardando, ci sono anche delle cose che non hanno a che vedere solo con le pievi, per esempio questa è un'immagine che non ho mai visto, che si chiama la Cappella del Monte d'Osso, per esempio. Sì. Ci sono dei posti molto particolari, no, in questo caso?
Assolutamente.
E sconosciuti.
Ci sono assolutamente delle mete non frequentate, soprattutto diciamo dalla massa di camminatori parmigiani, insomma. Pensiamo appunto al Monte d'Osso, dove è stata tra l'altro tutta risistemata la rete sentieristica in tutta l'area diversa del Monte d'Osso. E poi parliamo appunto del Pizzo d'Oca, mentre il vicino Monte Barigazzo è molto frequentato, il Pizzo d'Oca, che è descritto nella guida, è poco battuto. Oppure pensiamo appunto alla Rocca di Varsi, una brevissima camminata che permette di compiere un piccolo percorso d'anello, anche in questo caso tra storia e natura, perché lì sorgeva un castello nel Medioevo, per esempio sulla cima di questo piccolo groppo fiolitico, e quindi veramente è una continua sorpresa.
Andrea, io qua vedo una doppia foto, nel senso che una foto tiene a tutto campo la guida, oltre al castello di Bardi, c'è anche questa, ne ho sempre sentito parlare ma non ci sono mai andato, anche perché rimane un po' così nel mio immaginario, no? Un percorso un po' lungo, eccetera, eccetera, le cascate del Pessola Ovest, leggo, ne ho sentito parlare tanto. E ti chiedevo se sono davvero così straordinari come mi hanno raccontato.
Sono davvero un luogo particolare, meritevole, veramente affascinante. E purtroppo una piccola parte di sentiero che da Castel Corniglio portava le cascate più orientali non è percorribile da qualche anno. E è rimasto percorribile, anzi completamente ripristinato dai CAI di Parma, il sentiero che va da Ronchi alle cascate occidentali, ed è un percorso veramente bellissimo perché oltre ai salti d'acqua ti permette di inoltrarti in un bosco misto di media quota con delle fioriture soprattutto in primavera straordinarie, primule, dente di cane, erba trinita, gigli, veramente straordinarie, e poi ti permette una cosa direi inusuale di camminare per un breve tratto, ma comunque diversi minuti, nel greto del Torrente Pessola. E quindi questa è veramente un'esperienza unica, perché capita raramente di poter camminare dentro un greto, con a fianco appunto l'acqua che scorre anche in piena estate.
Andrea, è possibile fare il bagno in questa zona oppure no?
Allora, è possibile fare il bagno e sono anche abbastanza frequentate le vasche del Pessola. Un invito che facciamo in diretta è comunque di approcciarsi a questi luoghi con veramente massimo rispetto, perché sono luoghi piccoli, fragili.
Sicuri, che devono essere... però, sicuri per i natanti?
Beh, le pozze sono molto basse, sono proprio delle pozze di poche decine di centimetri di altezza, insomma. E quindi non ci sono grossi rischi. Il grosso rischio è soprattutto per l'ambiente che si frequenta, certo, perché sono luoghi non destinati a un approccio di massa, ecco.
Certo, comunque immagino che dalle cascate non ci sarà poi tanta gente, oppure sì?
In piena estate e negli ultimi anni hanno avuto un buon picco di afflussi, proprio perché sono un luogo straordinario, insomma, un luogo fuori dall'ordinario per l'Appennino.
Quanto tempo ci si mette a raggiungerle?
Ma è una camminata abbastanza breve, un'oretta abbondante di cammino e si arriva.
Ti faccio un'altra domanda, visto che siamo in tema di vacanze, i bimbi sono a casa, i ragazzi sono a casa, se ne vanno in giro magari con i genitori, una escursione tra tutte quelle che ci sono in questa guida, che tu consigli, che cosa consiglieresti di fare?
Per le famiglie?
Sì.
Allora, per le famiglie, per chi è abituato un po' a camminare, comunque per i bambini un po' abituati, l'anello del Monte Barigazzo dalla città d'Umbria, penso che sia un anello bellissimo, perché con quel pizzico di mistero, dato dalle rovine di questo sito archeologico, e poi appunto questa cima quasi pianeggiante, erbosa, che ti permette di affacciarti verso la pianura, verso la Valceno, verso la Valmozzola, tra boschi, insomma, creste di arenaria, veramente, veramente emozionante. Il Pizzo d'Oca, già citato, può essere una breve meta, magari anche in questo caso con le famiglie un po' più abituate a camminare in montagna, e poi sicuramente sorprendente sono due luoghi più in alto, che sono il Monte Lama affrontato non con il lunghissimo anello da Bardi, da San Siro, ma magari con il percorso più breve che sale da sud-ovest. Un posto sorprendente perché ci si trova in cima a una montagna, ma si ha l'impressione di essere su un campo da calcio, perché c'è questa sommità pianeggiante, vastissima, dove c'è una croce in ferro e che è un balcone affacciato su tutte le valli circostanti, e quindi davvero un'esperienza indimenticabile. E poi, per concludere, un luogo dove assolutamente ogni parmigiano e ogni parmense dovrebbe andare, ma non solo, è il Montenero. Quindi almeno arrivare a Prato Grande del Montenero sul versante Ceno o il lago di Montenero sul versante Piacentino è un luogo da non mancare, perché ricordiamo che è l'unico luogo in tutta la catena appenninica dove coesistono pino mugo e abete bianco autoctoni. Quindi è un posto dal punto di vista naturalistico di un'importanza nazionale se non europea.
Ecco Andrea, ti faccio una domanda che non ti ho mai fatto, ma tu organizzi percorsi in questa valle oppure no?
Io non sono guida escursionistica ambientale, quindi non posso organizzare camminate, però ci sono appunto le guide Valtara Valceno, che tra l'altro sono tra i sostenitori del libro, che organizzano da decenni escursioni in queste valli e quindi possono essere un validissimo
aiuto
a queste escursioni.
Andrea, ti ringrazio della tua presenza, Centro Studi della Valle del Ceno editore. Abbiamo avuto Andrea Pontremoli per parlarci anche di lui, non solo della guida Sentieri della Val Ceno, la trovate in edicola, 12 euro più il prezzo del quotidiano. Grazie ad Andrea Greci e agli sponsor,
a te
e quindi giornalista, scrittore e anche fotografo, non solo all'occorrenza, ma proprio la passione è anche tua, giusto, questa della fotografia, Andrea?
Sì, beh, è una passione che è nata come tale, diciamo in adolescenza, e poi l'ho trasformata in lavoro e poi adesso fa parte del mio lavoro di narratore delle montagne, insomma. Sì.
La passione che si trasforma poi in professione. Grazie Andrea, è stato un piacere come sempre, ti aspettiamo alla prossima guida, quindi a questo punto, va bene?
Certo.